6 gradi.
Sono le 18 trascorse da 30 secondi in questo momento. Buonasera da Paola De Angelis. Siete all'ascolto di Radio 3. È il momento di 6 gradi, un programma a cura di Nicola Catalano con la collaborazione di Filippo Travaglio. In regia c'è Pino Zingarelli e la parte tecnica Simone D'Arrigo. 7 ascolti che partono fra poco, dopo avervi ricordato il numero per i messaggi durante la diretta: 335 56 34 296. Un'anteprima la trovate anche su Facebook e su Twitter. Oggi andiamo da Franz Joseph Haydn a James Blood Ulmer.
Thank you.
E oggi apriamo 6 gradi con la sinfonia numero 6 in re maggiore di Haydn, la prima che scrisse alla corte di Esterhazy, dove cominciò nel 1761. Una sinfonia che porta il titolo di Le Matin, le due successive saranno Le Midi e Le Soir, quindi compongono un trittico dell'intera giornata. E da un punto di vista compositivo è un bel impegno, un tour de force per il compositore, perché tutti i solisti vengono coinvolti in questo vasto disegno sinfonico, creando un dialogo tra la giocosità della musica da camera e l'organico più imponente con cui Haydn lavorava all'epoca, anche se poi l'orchestra era tutto sommato abbastanza maneggevole, forse una quindicina di musicisti. Essendo appena arrivato a corte, il suo scopo era quello di raccogliere il consenso sia del datore di lavoro, sia dei musicisti dai quali lui dipendeva, dalla loro buona volontà, perché i musicisti che eseguivano dei passaggi più difficili, quindi dimostravano di essere dei gran virtuosi, venivano ricompensati finanziariamente. Quindi Haydn metteva in risalto le qualità di ciascuno e quindi diffondeva equamente ricchezza. Abbiamo ascoltato il terzo movimento, Minuetto, da The English Concert, diretti da Trevor Pinnock, clavicembalista, direttore d'orchestra inglese, fondatore dell'ensemble di English Concert, che ha diretto per una trentina d'anni e che ha lasciato all'inizio degli anni 2000, continuando la sua carriera altrove come direttore d'orchestra con varie orchestre internazionali. Ed è grazie a Trevor Pinnock che abbiamo il nostro primo grado, perché lui è nato nel 1946, lo stesso anno di una compositrice americana che si chiamava Pauline Ann Strom, scomparsa lo scorso dicembre a 74 anni, e noi stiamo per ascoltare un estratto dal suo ultimo album, uscito quindi postumo quest'anno. Era il suo primo disco dopo oltre 30 anni di silenzio, un album intitolato Angel Tears in Sunlight, e il brano che abbiamo scelto è The 18 Beautiful Memories.
Thank you.
The 18 Beautiful Memories, i 18 bellissimi ricordi da Angel Tears in Sunlight, l'ultimo disco in senso definitivo di Pauline Ann Strom, questa compositrice americana nata in Louisiana nel 1946, cresciuta ascoltando la musica di Bach, Beethoven e Chopin. Poi da grande si è trasferita a San Francisco e ha cominciato a registrare musica usando questo registratore a quattro piste Tascam e tutta una serie di sintetizzatori. Quando lei scopre i sintetizzatori si innamora della musica elettronica. Negli ultimi 10 anni i suoi fan si sono moltiplicati grazie a vari blog, quindi si parla di lei in rete, poi su YouTube, e grazie anche a una compilation uscita nel 2017 intitolata Transmillennia Music. Questo disco, Angel Tears in Sunlight, doveva essere la sua rinascita creativa dopo un lungo, lunghissimo periodo di silenzio, ma purtroppo appunto non è stato così. Prima di trasferirsi a San Francisco, lei aveva un po' girovagato per il sud degli Stati Uniti e poi si era sposata con un militare, per cui l'aveva seguito in missione a San Francisco, e lì aveva avuto una rivelazione, perché in California all'inizio degli anni 70, con tutte queste tendenze spirituali eccetera, ma anche allo stesso tempo lo sviluppo delle tecnologie, lei ha sentito di essere arrivata in un luogo dove poteva essere veramente chi voleva diventare, era libera di essere se stessa. Quando il marito era fuori in missione, lei usava questo libro parlante della Victor, quindi ascoltava gli audiolibri, quindi si immergeva nell'ascolto di varie forme di letteratura, dalla fantascienza all'horror, alla storia, all'egittologia. Poi ascoltava anche molto la radio e suoni che venivano dall'Europa, l'elettronica per esempio dei Tangerine Dream di Klaus Schulze. Poi appunto inizia questa sua carriera di compositrice, che si interrompe improvvisamente, probabilmente anche per problemi economici. Infatti nelle annotazioni della compilation che vi ho citato prima si dice appunto che ha venduto tutte le sue attrezzature, tutti i suoi dischi, e per mantenersi, per sopravvivere, praticava il Reiki, quindi aveva questo spazio nella sua casa dove faceva appunto il Reiki. La sua musica è un po' come un viaggio, no? Che va verso sia l'antico che il futuristico allo stesso tempo. Per questo credo che il messaggio che è appena arrivato al 335-56-34-296 di Pino, dice musica che rilassa e al tempo stesso fa pensare, si applica sia a Haydn, con cui abbiamo aperto, che a Pauline Ann Strom. Il secondo grado sono i musicisti non vedenti. Lei era nata cieca appunto nel 46, e un altro musicista non vedente era Blind Lemon Jefferson. Ascoltiamo Long Distance Morn.
Mm-hmm. like the telephone. You don't know you love, your attention's so far from you. You don't know you love your Adam, I said she's so far from you. You didn't get lost in the mud, and you don't care what you do. I think I used deadly poison to give my darling all my mind. My baby off my mind. His life is the most about to worry me to death this time.
La voce e la chitarra di Blind Lemon Jefferson, Long Distance Moon. Lui era nato in Texas nel 1893, ma era molto famoso a Dallas. In realtà era un musicista itinerante che girava per il sud, per il Midwest degli Stati Uniti, per alcuni anni insieme a Led Belly. Insieme prendevano un treno, suonavano per intrattenere il personale di bordo, i passeggeri, e poi arrivavano a destinazione, lì bevevano, giocavano d'azzardo, nel frattempo suonavano anche nei saloon, nelle distillerie di gin. Un duo, il loro, che si interrompe nel 1918 quando Led Belly viene mandato in carcere con l'accusa di omicidio. A differenza di altri bluesmen, Blind Lemon Jefferson fu uno che registrava le sue canzoni, quindi questo cambiava anche il modo di porsi, il suo, e poi quindi per influenza quello di altri musicisti che cominciavano quindi a proporre il loro repertorio anziché suonare sempre degli traditional, dei brani magari scritti da altri, appunto appartenenti alla tradizione. Fu un musicista di successo grazie anche alle vendite dei dischi, conosciuto anche al nord. A un certo punto si comprò una bella vettura nuova, quindi assunse anche uno chauffeur, un autista, per portarlo in giro, e pare che nel dicembre del 29 lui si trovasse a Chicago. L'auto su cui viaggiava rimase bloccata dalla neve e lui morì per un infarto mentre era sul sedile passeggeri. Nel 1929 lui incide proprio questa canzone che abbiamo sentito, Long Distance Moon. Terzo grado, da Blind Lemon Jefferson prendono il nome i Jefferson Airplane, racconta George McConnell, che aveva questo suo amico a Berkeley che inventava nomi buffi per le persone, e quello che aveva inventato per lui era Blind Thomas Jefferson Airplane, per cui quando a qualcuno serviva un nome perché aveva messo su un gruppo, c'era questa persona che era pronta a offrirne uno. E quindi il nostro prossimo ascolto sono i Jefferson Airplane con una canzone di Grace Lick, Rejoice.
Shut the warning, amber light. Wake me warm, let me see you. Amazes any woman whose husband sleeps with his head all buried down at the
father's phone. War's good business, so give your son, and I'd rather have my country die for me.
Questi erano i Jefferson Airplane da After Bathing at Baxter. Il pezzo si intitolava Rejoice, un disco che ebbe meno successo del suo predecessore Surrealistic Pillow, che del resto aveva pezzi come Somebody to Love, come White Rabbit. Rejoice, un pezzo di Grace Leake, canzone ispirata dall'Ulisse di James Joyce. Infatti è scritto Re con la R minuscola, Joyce maiuscolo, e nella canzone vengono citati vari personaggi, dal protagonista Leopold Bloom, la moglie Molly, Stephen Dedalus, Blazes Boylan, tutti appunto personaggi del romanzo di Joyce. La formazione, oltre a Grace Leake, Marty Balin, Paul Kantner, Jorma Kaukonen, Jack Cassidy e Spencer Dryden. Prima di passare al prossimo grado, vi voglio parlare di un evento che vi coinvolge attivamente, perché Radio 3 chiede la vostra partecipazione alla Giornata Internazionale dei Musei il prossimo 18 maggio. Ci concentriamo sui piccoli musei italiani e quindi vi chiediamo di inviarci entro lunedì prossimo un WhatsApp vocale di un minuto uno in cui raccontate un piccolo museo a cui siete affezionati e ci spiegate anche perché. I messaggi verranno pubblicati il 18 maggio sul nostro sito radio3.rai.it e poi molti li manderemo anche in onda nel corso della giornata. Quindi potete registrare il vostro vocale e mandarlo al 335-56-34-296. Quarto grado di stasera sono le canzoni ispirate all'Ulisse di Joyce. Tra l'altro fra poco più di un mese sarà il Bloomsday a Dublino. Allora, dopo averci provato invano ai tempi di The Sensual World, nel 2011 finalmente Kate Bush riuscì ad avere dalla fondazione che gestisce i diritti delle opere di Joyce il permesso di usare il testo del monologo di Molly Bloom alla fine dell'Ulisse per la canzone che stiamo per sentire, che nella nuova versione, con il testo proprio originale di Joyce, si intitola Flower of the Mountain. Voce di Kate Bush, Flower of the Mountain, da Director's Cut, il suo album del 2011. L'ultimo capitolo dell'Ulisse di Joyce è il monologo di Molly Bloom, è questo lungo flusso di coscienza in cui lei esprime tutti i suoi pensieri mentre è distesa a letto accanto all'Apple Bloom. È l'ultimo episodio dell'Ulisse e la voce di Molly è molto diversa da quella degli altri narratori, personaggi che abbiamo incontrato nel romanzo, quindi da Leopold Bloom e Stephen Dedalus. È molto più fisica, molto più carnale rispetto appunto all'intellettualismo dei personaggi maschili. In questo monologo lei accetta Leopold, lo accoglie, si preoccupa della sua salute, ricorda il loro primo incontro che, se non ricordo male io, è avvenuto a Howth, questo bellissimo villaggio che sta a nord di Dublino, su questo promontorio davanti, adesso a me la cartina, e quindi sto tornando proprio con i ricordi all'Irlanda. E in questo monologo Molly, e quindi anche Kate Bush, dicono: ero un fiore di montagna quando mi sono messa una rosa nei capelli come le ragazze andaluse. Poi ricorda di aver gettato le braccia al collo di Leopold, di averlo tirato verso di sé in modo che potesse sentire i suoi seni, il suo profumo. È molto sensuale questo monologo, e questo spiega anche il titolo della prima versione, The Sensual World, poi cambiato in Flower of the Mountain quando ha potuto usare il testo originale di Joyce. Episodio che inizia e finisce con la parola yes, perché è una parola che Joyce considerava femminile, che poi è la stessa parola, che questa è una parentesi, che Yoko Ono usò nella sua installazione Ceiling Painting, Yes Painting del 66, no? Quella bisognava salire sulla scala, prendere la lente di ingrandimento, aprire una finestrella e tirare giù questo pezzetto di carta su cui c'era scritto piccolo yes. Fu così che conquistò John Lennon. Un messaggio di un ascoltatore segnalava, a proposito di canzoni joyciane, Looking for James Joyce Grave, una canzone di Andy White che vi suggerisco di usare per un prossimo grado. Il nostro invece, il prossimo, è il quinto, è Sanremo 1979, edizione a cui partecipano Kate Bush come ospite e Nicoletta Bauce. Il suo primo 45 giri si intitolava Tre bocche nel cuore.
Thank you.
bocca e nel cuore, Nicoletta Bauce dal suo primo 45 giri e poi dal suo primo e unico album. Al 335-5634-296 arrivano messaggi joyciani, neanche fosse il 16 giugno. Golden Hair di Syd Barrett, ci dite anche, con testo di Joyce. E poi altri messaggi invece erano arrivati quando abbiamo ascoltato i Jefferson Airplane con Rejoice, e quindi qualcuno ci scriveva che proprio oggi ha ascoltato White Rabbit, tra l'altro anche quello un pezzo con molte risonanze letterarie, visto che è Alice nel Paese delle Meraviglie il punto di partenza. Che grandisco, scuola di psichedelia, Christian, a proposito proprio di Afterbirth in Baxter's dei Jefferson Airplane. Qui abbiamo sentito Nicoletta Bauce, cantautrice italiana che partecipò a Sanremo nel 79, poi l'anno dopo aveva iniziato a registrare le canzoni per il suo secondo disco che non venne mai pubblicato perché il nuovo direttore artistico della sua casa discografica le chiese di cambiare gli arrangiamenti, di renderli più commerciali. Lei non era d'accordo e allora ha abbandonato la musica e si è messa a fare la professoressa nelle scuole medie. Anche le orme le chiesero di entrare nella formazione, ma lei aveva deciso che non le piaceva più quello stile di vita. L'ultimo grado sono i musicisti che hanno interpretato Sitting on Top of the World. Lo ha fatto Nicoletta Bauce nel 76, è una canzone molto antica, nel 1930 l'aveva incisa Charlie Patton, una canzone che hanno inciso anche i Cream, è diventato un po' un successo crossover, uno standard della musica americana, ed è stata interpretata in varie versioni: folk, blues, country, bluegrass, rock. E questa canzone, Sitting on Top of the World, l'ha cantata, l'ha incisa anche James Blood Almer, che chiude la scaletta di stasera. Lo ascoltiamo da un disco del 1980 che si intitola Are You Glad to Be in America? Ora, James Blood Almer è un musicista che è stato influenzato da Jimi Hendrix molto, tantissimo, tant'è vero che anche in tempi più recenti ha detto che la tecnica della chitarra non è che sia evoluta tanto dopo Jimi Hendrix, e poi da Ornette Coleman, che ha conosciuto all'inizio degli anni 70. Allora, lo sentiamo, James Blood Almer, da questo disco che vi ho detto. Il pezzo si intitola Jazz is the Teacher.
Who's the teacher? Who's the teacher? Who's the teacher? Who's the teacher? Who's the teacher?
Jazz is the teacher, funk is the preacher, da Are You Glad to Be in America di James Blood Ulmer. In chiusura di Segredi di quest'oggi è arrivato un messaggio a proposito del Festival di Sanremo del 79. Alex ci scrive: si ricorda quell'edizione per l'oblio in cui finì presto Mino Vernaghi, il vincitore di quell'anno. E allora io ho chiuso la pagina con la cartina di Hoth in Irlanda, ho aperto quella del Festival del 79. Anche lui interruppe la sua carriera perché la casa discografica chiuse, quindi si trasferì in America, però poi ha collaborato in tempi più recenti con Zucchero. Noi ci salutiamo qua stasera, grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi, a Pino Zingarelli in regia, Simone D'Arrigo la parte tecnica, tra poco come di consueto il giornale radio, poi Hollywood Party, da Paola De Angelis buona serata a tutti, a domani.